certo vedere il parterre, perché eravamo in questo palazzetto dello sport dove c'è un parterre dove solitamente viene usato per il gioco che le squadre fanno, lì viene usato soprattutto per le squadre di pallacanestro. E vedere il parterre, e poi ci sono le tribune, e quindi c'erano. E vedere il parterre, diciamo, riempito a metà di giovani che sono venuti avanti all'appello, quando l'Apostolo ha chiamato, ha fatto l'appello per tutti i giovani che volevano obbedire alla chiamata del Signore, e vedere metà del parterre pieno di giovani, quello è stato uno spettacolo, qualcosa di stupendo, di meraviglioso, che mi ha così talmente riempito di gioia. C'erano tanti pastori che piangevano, tante persone adulte che piangevano nel vedere tutti questi giovani, e tanti tra questi giovani erano adolescenti. È qualcosa di straordinario. Dio sta facendo qualcosa di straordinario in questo tempo. La gloria di Dio è cominciata nella Toscana. E noi lo dichiariamo, e noi che lo dichiariamo, lo viviamo e lo possiamo trasmettere e trasferire anche agli altri. Amen. Non essere spettatore, ma sii coinvolto. Sii pienamente coinvolto in quello che Dio sta per fare ora. Puoi vedere tutti i miracoli che sono accaduti, tutte le guarigioni, quante guarigioni e quanti miracoli, ma che accadevano così, con una semplicità e con una facilità straordinaria. Veramente abbiamo visto la gloria di Dio. Hanno portato avanti una donna anziana che l'hanno dovuta portare quasi di peso. Camminava sì con i suoi piedi, ma mentre camminava con i suoi piedi e la portavano, e c'erano due persone, credo parenti, che la portavano lì davanti, e lei camminando faceva ai, 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 ai. Cioè, era una sofferenza per lei poter camminare, anche se erano gli altri che la stavano portando. Quindi anche il minimo sforzo era un grande dolore per lei. E vederla che mentre è lì davanti viene toccata c'è la gloria di Dio, e lei viene liberata da tutti i suoi dolori. E quando lei gli è stata data la parola d'ordine, gli ho detto: adesso muoviti, cammina. Lei in quel momento, consapevole del dolore che ha vissuto, lei aveva difficoltà, pensava che non lo poteva fare. E quindi: no, ma io ho il dolore. E allora di nuovo: muoviti. E allora lei ha cominciato a muoversi, ha cominciato a sentire che le cose funzionavano, che il dolore se ne andava via, e a un certo punto ha cominciato a camminare da sola. Wow! E ha cominciato a correre, e l'hanno portata avanti di peso. E poi, questa per dirne una, poi una donna che è stata guarita da sclerosi multipla. Lei aveva ricevuto. Lei ha testimoniato a noi apostoli che lei aveva ricevuto una parola, c'era stata una volta che è stato ministrato su di lei, e lei aveva la sclerosi multipla, e voi sapete che questa malattia è degenerativa e quindi va avanti progressivamente fino a completa distruzione. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. E la sclerosi multipla, come altre malattie del genere, sono proprio l'emblema del lavoro dell'avversario, che fa questo tipo di lavoro per rubare, ammazzare e distruggere le persone. Ma abbiamo visto, abbiamo potuto vedere lì questa donna, che tu, no, guardandola normalmente dici: beh, una persona normale, sì, ma lei aveva la sclerosi multipla, non poteva più camminare. Quando camminava aveva bisogno di trascinarsi con dei mezzi o qualcuno che la portava, essere completamente guarita lì, ed era lì a testimoniare della grazia di Dio, della gloria di Dio. E poi tante altre guarigioni e tanti altri miracoli che che abbiamo visto con i nostri occhi accadere così con estrema facilità, per confermare che la parola di Dio è vera e che non dobbiamo dubitare. E sapete, questa unzione è cominciata, io la chiamo l'unzione della gloria. Questa unzione maggiore rispetto a quella che abbiamo visto fino ad ora è cominciata e non si ferma, è qui e sta guarendo persone. Quelli che soffrivate di asma, adesso non soffrite più di asma. C'era qualcuno qui che soffriva di asma? C'era qualcuno che soffriva di asma qui? Tu soffrivi di asma? Cosa ti provocava l'asma? E quindi come puoi verificare che non c'è più? Che non soffri più di questa malattia? Alleluia! Gloria a Dio! E abbiamo visto tanti di questi casi e tante di queste cose lì che non possiamo fare a meno che di raccontare la gloria di Dio. Noi abbiamo bisogno di parlare della gloria di Dio. Perché? Perché le persone hanno bisogno di vedere la gloria di Dio. Noi siamo la Chiesa vittoriosa. E noi vogliamo vivere un cristianesimo vero, efficace, reale. Non un cristianesimo di forma o un cristianesimo religioso che segue regole religiose che però non cambiano nulla, non cambiano la persona che le vive e non cambiano gli altri. Noi, il nostro cristianesimo vuole essere un cristianesimo efficace, vivere secondo ciò che la parola di Dio dice a proposito di chi ha creduto. Or questi sono i segni di quelli che hanno creduto, Marco 16, voi conoscete bene questi versi, li abbiamo già letti, li abbiamo anche commentati, più volte abbiamo parlato di questo. Bene, i segni ti accompagnano quando tu come credente annunci il Vangelo in ubbidienza al mandato del Signore Gesù Cristo. Perché il Signore ci ha dato un mandato: andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura, e tutti quelli che hanno creduto e sono stati battezzati saranno salvati. Poi il Signore aggiunge che è con noi in tutti i giorni della nostra vita, ma dice anche: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, ma soprattutto sono i segni che accompagnano quelli che hanno creduto e che stanno ubbidendo al mandato. E questi segni esprimono autorità e potenza, l'autorità di cacciare i demoni, di scalzare il regno delle tenebre, che deve sloggiare, deve andare via da quei territori dove la Chiesa si presenta come luce del mondo, non come religione. La gente non ha bisogno di una religione, ce ne sono così tante che fanno tanta confusione. E la gente è molto confusa a proposito della religione da credere. La gente ha bisogno piuttosto di un Dio vero, di un Dio vivente, che opera al presente, che parla, che porta una parola che trasforma la vita delle persone, di un Dio che opera miracoli. E la Chiesa deve essere accompagnata da segni, prodigi e miracoli. E negli Atti degli Apostoli vediamo che questa era la loro condizione normale. La Chiesa degli Atti degli Apostoli viveva nel soprannaturale naturalmente. Ogni giorno si viveva nei miracoli, nei prodigi. Ogni giorno lo Spirito Santo parlava alla Chiesa, guidava la Chiesa, dava direzione alla Chiesa, e la Chiesa viveva in un ambiente di gloria, di santità e di timore dell'Eterno. E per le mani degli apostoli si compivano segni, prodigi e miracoli, Atti 2:42. Perché tutti attendevano all'insegnamento degli apostoli, alla comunione fraterna, alle preghiere, e per le mani degli apostoli compivano segni, prodigi e miracoli, e tutti avevano timore di Dio. Questo è quello che noi vogliamo vivere. Non ci basta una religione, non ci interessa una religione. Noi vogliamo vivere quello per cui Cristo è andato sulla croce. È lì che ha detto tutto è compiuto. Ora, fratelli cari, quando la Bibbia dice tutto è compiuto, sta dicendo non avete bisogno di produrre voi qualcosa che cambia, che trasforma la vita degli altri. Io ho già compiuto tutto, voi dovete solo ubbidire. E quindi abbiamo visto come deve camminare la Chiesa vittoriosa. Abbiamo visto che ci sono diversi passi della Scrittura che ci mostrano come deve essere la Chiesa. La Chiesa è vittoriosa, anzi è trionfante, vive nel trionfo, cammina nel trionfo. E abbiamo visto che la Chiesa come fondamento deve avere la dottrina di Cristo, la comunione fraterna e le preghiere. Questo è il fondamento. Non dobbiamo mai dimenticare qual è il nostro fondamento, perché il fondamento ci dà anche l'identità. Poi si muove, la Chiesa si muove nel soprannaturale. A me poco importa di partecipare a simposi, conferenze o altre cose del genere dove si parla delle varie teologie per vedere se possiamo fare qualcosa insieme tra varie religioni. Perché per me quello è un perdere tempo. Quello che a me importa è che si manifesti la presenza di Dio dovunque ci troviamo, che si manifesti la gloria di Dio, e la gloria di Dio è la salvezza dell'umanità. Dio ha mostrato tutta la sua gloria quando ha mandato il suo unico figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questa è la gloria di Dio. E questo è il miracolo più grande. E poi la terza cosa di cui voglio parlare stamattina velocemente è che la Chiesa vive nell'unità, perché la Chiesa non è divisa. I problemi vengono dalla diversa crescita delle persone, dalla diversa maturità delle persone, o per meglio dire dall'immaturità delle persone. Ma la Chiesa che vede il Signore Gesù Cristo è una, ed è quella che lui rapirà al suo ritorno. Gesù non è che si è fatto un elenco di chiese, di religioni. Ecco, io quando allora ritornerò devo rapire, dunque devo rapire la Chiesa Evangelica Pentecostale, poi devo rapire le Assemblee di Dio, poi devo rapire, vediamo, la Chiesa Battista, anche se con Spirito Santo loro proprio non, però li rapisco pure loro, poi la Chiesa di qua, poi la Chiesa, e a volte, cioè, noi camminiamo e viviamo come se Gesù ragionasse in questo modo. Quando Gesù tornerà, ci saranno degli squilli di tromba o di shofar, come abbiamo, ci sono stati gli shofar che hanno squillato lì già il primo giorno. La prima cosa abbiamo aperto proprio con gli squilli di shofar, bellissimo. Sono stati gli squilli di shofar che hanno fatto cadere le mura di Gerico. Ovviamente è stato Dio che ha fatto cadere, ma quegli squilli di shofar sono la fede pronunciata, la fede dichiarata, il Vangelo che viene predicato. Quando noi predichiamo il Vangelo, noi stiamo suonando le trombe. E quindi quando Gesù tornerà, sarà preceduto dagli squilli di tromba. Ci saranno questi squilli di tromba che tutti ascolteranno, tutti li sentiranno e tutti si volteranno e si gireranno e diranno: ma cosa succede? Cos'è? Cosa sono questi squilli di tromba? Saranno così forti che tutti in tutto il mondo udranno questi squilli di tromba, e in quel momento tutti quelli che sono nati di nuovo, perché hanno creduto in Cristo Gesù come Signore e Salvatore, in quel momento cominceranno a volare. E io comincerò a volare. Wow! e non sarò più qui, sono nell'aria e sto andando verso delle nuvole che si avvicinano sempre di più, e vedo quelle nuvole che si avvicinano. A un certo punto quelle nuvole diventano un nuvolo di testimoni, diventano angeli, diventano persone, e soprattutto il personaggio più importante, Gesù vestito di bianco, che mi viene incontro. E noi tutti andremo ad incontrare Gesù nel cielo. Alleluia! Wow! Ma succederà qualcosa ancora prima. Prima di essere rapiti noi, sapete cosa succederà? Che vedremo altri che voleranno, cominceranno a volare prima di noi, e diremo: ma questo, mi ricordo, era un fratello che è morto poco tempo fa, del tempo fa, e lo vedo volare. Ah, allora tu che conosci la verità dici: allora Gesù, è Gesù che sta tornando e ci sta rapendo, perché prima cominceranno a volare verso il Signore che viene quelli che sono morti in Cristo, e poi noi viventi saremo rapiti. Che meraviglia. Io sono uno di quelli che sarò rapito ancora vivo. Anche tu, alleluia, Gesù sta tornando, e se da una parte sapere che Gesù sta tornando e veramente siamo nell'ultimo secondo di questo tempo prima del suo ritorno, siamo nell'ultimo secondo della storia, e Gesù sta tornando, e da una parte ci viene una grande gioia, è la nostra gioia, è il nostro giubilo, è il nostro grido di vittoria. Wow! Ma dall'altra parte, mentre siamo qui e ancora non stiamo volando, stiamo guardando a tutti i nostri familiari, a tutti i nostri parenti, tutti gli amici, a tutti i conoscenti che non parteciperanno a questo volo, perché non hanno ancora creduto in Gesù e non saranno rapiti e rimarranno qui. E subito dopo comincerà un periodo terribile di tribolazione, di grande tribolazione. E quelli che dovranno essere salvati saranno salvati con il loro sangue, perché l'Anticristo si manifesterà subito dopo e comincerà un periodo terribile. Io non voglio lasciare qualcuno indietro. Non voglio lasciare un familiare, un parente, un amico, un vicino indietro. E mentre siamo qui, sorelle e fratelli cari, noi siamo la Chiesa vittoriosa, la Chiesa trionfante, che ha un mandato, che ha un compito ben preciso, che è quello di annunciare il Vangelo, di annunciare la potenza del Vangelo, che ha potenza di salvare ognuno che crede. Perché io voglio vedere anche tutti quelli attorno a me, tutti quelli che vicino a me, tutti quelli che io conoscono, che vengono rapiti insieme con me mentre vado ad incontrare Gesù nelle nuvole. E per fare questo, fratelli cari, non dobbiamo guardare alle divisioni che ci sono nella Chiesa e continuare a vivere divisioni, pensando che ognuno di noi, perché sapete la maggior parte delle divisioni perché avvengono? La maggior parte delle divisioni avvengono perché ognuno di noi pensiamo che la volontà di Dio per la mia vita la devo compiere io con un mio gruppo fuori dalla Chiesa. E io dico: se è così, allora perché il Signore ha voluto che nascesse la Chiesa, il suo corpo, la sua famiglia, e ha pregato in Giovanni 17 per l'unità dei credenti? Se Dio ha messo un dono nella mia vita, non è per viverlo per me, per una mia posizione e con un gruppo di persone che deve ubbidire me. Il dono che Dio ha messo nella mia vita e nella tua vita è per contribuire e collaborare al bene della Chiesa, cominciando dalla Chiesa dove ti trovi. se non stai lavorando, se non stai operando a favore della Chiesa, nella Chiesa in cui ti trovi, dando il tuo contributo, le tue energie, le tue forze a favore della Chiesa, tu non stai lavorando per Cristo. Gesù disse un giorno che chi non raccoglie con me disperde. Io non voglio trovarmi tra quelli che disperdono. Io voglio trovarmi tra quelli che stanno raccogliendo insieme con Gesù. E Gesù raccoglie attraverso la sua Chiesa, che è il suo corpo, che è la sua famiglia. Efesi capitolo 4. Prendiamo Efesi capitolo 4. Dal verso 11. Voglio dirvi quello che c'è all'inizio di Efesi 4. Parla di una unità dello spirito. Poi nel verso 13 vedremo, parlerà di unità della fede. E se la Bibbia fa una differenza è perché c'è una differenza tra unità dello spirito e l'unità della fede. L'unità dello spirito è quella che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù, perché tu sei nato di nuovo, tu sei stato messo in un corpo, sei stato battezzato nel corpo di Cristo, fai parte della Chiesa e non è merito tuo, è semplicemente la grazia di Dio. E tu sei stato unito ai tuoi fratelli, alle tue sorelle per il sacrificio di Cristo Gesù sulla croce, perché è stato offerto un sacrificio. Tu sei nell'unità, tu sei uno. E questa unità dello spirito, dice la scrittura in Efesi 4, credo al verso 2, la dobbiamo conservare, perché quella che ci è stata donata è la grazia di Dio che ci è stata data. Chi vive nella grazia non si separa. Chi pretende di vivere nella grazia e si divide e si separa non ha capito niente della grazia. Perché se io sono stato messo nel corpo di Cristo per grazia, dovrei continuamente vivere con la gratitudine nel cuore di essere stato messo in un corpo che non è il mio, è il corpo di Cristo, e che devo semplicemente crescere. E qualcuno mi potrebbe dire, pastore, però tu non sai le difficoltà che a volte ci sono nel vivere con certe persone, con i fratelli, poi ci sono certi pastori che si comportano male. Ma nella Chiesa, voglio dirvi una cosa, che nella Chiesa non ci sono persone perfette. Ma nella Chiesa c'è la perfezione che ha portato Cristo Gesù. È che io devo cercare di vivere con la fede. E se io cerco di vivere la perfezione, le perfezioni che Cristo ha portato nella mia vita attraverso il suo sacrificio, io crescerò e amerò i miei fratelli, ubbidendo al comando di Gesù, perché il comando di Gesù è: amatevi gli uni agli altri come io ho amato voi. Gesù ha amato i suoi discepoli perché erano perfetti? Perché in certi momenti veniva a Gesù un sentimento negativo nei confronti dei discepoli, voleva pigliare allignate. Perché a volte erano carnali, si litigavano fra di loro per chi doveva comandare, per chi doveva essere primo. Poi, avendo saputo da Gesù che Gesù sarebbe andato via, che sarebbe morto e quindi doveva andare via, di cosa discutevano, di cosa parlavano, chi avrebbe preso il suo posto? E mi immagino Gesù. Ma grazie a Dio, Gesù un giorno disse: ma verrà a voi il Consolatore, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in ogni verità. Per questo è importante farsi guidare dallo Spirito Santo, essere sensibili allo Spirito Santo, perché è lui che ci fa camminare nel timore, nell'unità e nell'amore. Se solo ascoltassimo lo Spirito Santo, tutti quelli che cercano divisioni e separazioni è perché non hanno ascoltato lo Spirito Santo. Ma chi ascolta lo Spirito Santo non cerca il proprio interesse, non cerca la propria soddisfazione, non cerca la propria posizione, cerca semmai di servire. Quindi Efesi capitolo 4 dal verso 11 dice: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli. Quindi stavo dicendo, conservare l'unità dello spirito, che è quella che abbiamo ricevuto da Cristo Gesù, facciamo parte di un unico corpo perché abbiamo creduto in un unico Signore, in un unico Dio, e abbiamo ricevuto tutti lo stesso spirito. Ma come posso crescere nell'unità di cui si parla dopo? Io devo conservare l'unità dello spirito, ma devo poi rendere pratica questa unità, vivere nell'unità, crescere nell'unità, che è l'unità della fede, come poi leggeremo. E per questo motivo in Efesi 4 ci dice cosa ha fatto Gesù. Ha dato dei doni agli uomini, e questi doni sono i ministeri, i cinque ministeri. Per favore, dite alla persona accanto: grazie Signore per averci dato i ministeri. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Perché li ha dati? Per il perfezionamento dei santi, per rendere perfetti i santi. Sono i ministeri che fanno questo tipo di lavoro, guidati dallo Spirito Santo. E ripeto, non conosco ministri perfetti che non fanno errori, cominciando da me. È vero, Maria, lo faccio qualche errore. Con te. Se li faccio con te significa che l'ho fatti, ce l'ho gli errori. Ma attraverso i ministeri, è questo il miracolo divino, che attraverso delle persone che Dio ha preso dal mondo, che erano ribelli nel mondo, che erano forse anche a volte anche dei leader della malvagità nel mondo, e li ha fatti nascere di nuovo, li ha trasformati e li ha fatti diventare dei ministri per il Vangelo che portano perfezione ai santi. Wow! I ministeri sono per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. E quando si parla di opera del ministero sta dicendo perché ognuno possa sapere qual è il contributo che deve dare, qual è il suo servizio, scoprire per che cosa deve servire nel corpo di Cristo, perché tu hai una funzione, tu hai un servizio da fare, tu non sei inutile. C'è qualche parte del corpo che è inutile? Così nel corpo di Cristo nessuno è inutile. Tu hai un servizio per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, perché il corpo di Cristo si deve edificare. Poi ancora continua dicendo, verso 13, finché tutto questo lavoro, e questo è il lavoro che si sta facendo con gli insegnamenti, con le predicazioni, con la correzione, con la cura che si fa, con tutto quello che facciamo nella Chiesa, tutto quello che si fa non è tanto per occupare il vostro tempo, fratelli cari. Perché a volte uno pensa, tutti questi impegni durante la settimana. Tutto quello che si fa nella Chiesa è per la tua crescita, perché tu possa andare verso la perfezione, perché tu possa essere maturo e soprattutto perché tu possa essere usato da Dio con segni, prodigi e miracoli che ti accompagnano, perché in te Dio ha messo la sua gloria, dentro di te Dio ha messo la sua gloria, e questa gloria non può rimanere nascosta dentro, deve venire fuori, si deve manifestare. E i ministeri lavorano per questo motivo, finché giungiamo tutti, e ognuno dica tutti, nessuno escluso, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza, e qui conoscenza è remata, cioè della rivelazione, e della rivelazione del Figlio di Dio. Tu ancora non hai sperimentato neanche il 2% del Cristo che è dentro di te. Noi non possiamo chiamarci cristiani solo di forma. Noi dobbiamo comprendere, dobbiamo scoprire che siamo cristiani in potenza e abbiamo potenza. La potenza del cristianesimo cambia il mondo. E quindi rivelazione del Figlio di Dio che c'è in te, perché arriviamo ad un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. C'è perché tu possa avere tutta la pienezza della potenza, della sapienza, della grazia, dell'amore che era in Cristo nel suo ministero terreno, che tu possa scoprirla in te, che tu possa vivere questa pienezza, che tu possa vivere nella potenza del Cristo che c'è in te. Cristo in voi è speranza di gloria. Questa speranza di gloria è per il mondo, è per la Chiesa, è per i bisognosi. La gente ha bisogno del Cristo che c'è dentro di te. È per questo motivo che ci ha fatto nascere di nuovo e ci ha dato questo scopo. Finché giungiamo quindi tutti all'unità della fede e della rivelazione del Figlio di Dio, giungiamo ad essere uomini perfetti, alla misura della statura, cioè alla maturità della pienezza di Cristo, alla maturità di Cristo. Sapete come vi vede Dio Padre? Ci vede attraverso Cristo Gesù, il suo figliuolo, e quindi ci vede perfetti. Ci vede maturi. Lui vede che noi possiamo fare le stesse opere che ha fatto Gesù. E quando c'erano i malati e le persone andavano a cercare Gesù perché erano malate e credevano che Gesù poteva guarirli, che se solo toccavano il lembo della sua veste o se Gesù poteva dare una parola, allora loro potevano essere guariti, e tanti si accostavano a Gesù con questa aspettativa. Bene, noi dobbiamo fare crescere l'aspettativa delle persone che ci conoscono, perché devono vedere in te la speranza della gloria, devono vedere in te la soluzione per i loro bisogni, devono vedere in te la speranza della guarigione, della liberazione. Sapete che la maggior parte della gente che ci circonda vive nell'oppressione, nella depressione, nella tristezza, soprattutto hanno infermità nell'anima. E quello che c'è dentro di te, ciò che Dio ha depositato dentro di te, è la soluzione per la loro liberazione. Tu sei la soluzione di Dio per il mondo. La Chiesa è la soluzione di Dio per il mondo. La Chiesa è la gloria di Dio per il mondo, e Dio ha deciso di riempire tutta la terra della sua gloria, così come il mare riempie la terra, e lo vuole fare attraverso di te e attraverso di me. E ora voglio darvi un esempio di come dobbiamo camminare nell'unità. Quindi abbiamo visto l'importanza dei ministeri. È ovvio che tu ricevi l'opera del ministero e quindi il servizio del ministro che fa questo lavoro di portarti verso la perfezione, verso la maturità, se tu ti sottometti, se sei pronto ad ubbidire. Perché vedete, non c'è cosa peggiore per un ministro di avere persone che sono lì a discutere sempre di qualsiasi cosa viene detto o fatto. Perché fino a che si discute ogni volta se quella cosa si deve fare o non si deve fare, se il pastore ha ragione o non ha ragione, noi rimarremo sempre impantanati nella carnalità e non ci sarà mai niente, non cambierà mai niente, faremo la nostra brava ora di religione e le cose rimarranno così come sono. Ma se per fede noi mettiamo la nostra vita in sottomissione ai ministeri, quindi permettiamo ai ministeri di lavorare sul nostro carattere, sulla nostra personalità, permettiamo ai ministeri di fare questo tipo di lavoro sui credenti, allora noi vedremo la potenza di Dio in manifestazione, allora vedremo la gloria di Dio manifestata, allora saremo come Cristo Gesù. E il mondo cosa vedrà? Vedrà Cristo Gesù. E cosa riceverà il mondo attraverso di noi? Riceverà la gloria di Dio. E voglio farvi un esempio che conoscete, di cui abbiamo già parlato, che si trova in Esodo 17, prendetelo, dal verso 8 al verso 15, lo faccio breve questo esempio perché già lo conoscete. Stiamo parlando di un momento del popolo di Israele nel deserto. Il popolo di Israele, sì, voi sapete, si ritrovava sempre a discutere gli ordini che venivano attraverso Mosè, a discutere con Dio e si lamentavano di Dio, e c'era stato proprio in quel momento, loro la percepivano come mancanza d'acqua, non c'era l'acqua. E quindi erano lì che gridavano: Dio ci ha abbandonato, ci ha abbandonato nel deserto, hai visto? Ci vuole fare morire, ci ha fatto uscire dall'Egitto per farci morire di sete nel deserto, che Dio cattivo! Perché poi vediamo che in genere l'uomo vede tutto, l'autore di tutto il male del mondo lo vede sempre su Dio, è Dio che permette tutte queste cose, è Dio quindi che non si prende cura di noi, poi nessuno fa un giudizio su se stesso dicendo siamo noi che abbiamo combinato tutti questi danni. Allora lì in quel momento loro si lamentano e Dio risponde, chiama Mosè, perché Dio agisce sempre attraverso i ministeri, attraverso l'autorità, e gli dice di colpire la roccia perché dalla roccia sarebbe uscita l'acqua. Però intanto c'erano state lì, quel luogo viene chiamato Meriba perché era il luogo della contesa. Lì avevano conteso con Dio. E inizia il capitolo 17, cioè continua il capitolo 17 dopo aver raccontato questo breve episodio. Il verso 8 dice: allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. Allora Amalek, andiamo a vedere tutti i significati che ci sono in questo racconto. Quindi Amalek significa ostacolo, impedimento, e ha a che fare con la carnalità. Sapete qual è l'ostacolo più grande e più grosso nella vita di un credente? La sua carnalità. Noi siamo esseri spirituali, noi vogliamo camminare nello spirito, noi dobbiamo camminare nello spirito, e camminare nella carne è l'ostacolo per noi, per non crescere, per non fare manifestare la gloria di Dio attraverso la nostra vita. E viene Amalek, che rappresenta la carne e quindi la carnalità. Allora venne Amalek, e quindi viene questo ostacolo, questo impedimento, a combattere contro Israele a Refidim. Refidim significa debolezza, il momento della debolezza. Quando è che viene l'avversario a combattere nella tua vita per farti cadere? Quando sei nella debolezza della carne. Allora voglio dirti, fratello caro e sorella cara, quando sei nella debolezza, non ti isolare, perché noi tendiamo ad isolarci quando siamo nella debolezza della carne, quando siamo nella carne. Tendiamo ad isolarci, ed è proprio quello che l'avversario vuole, ti vuole isolare, perché tu lì poi possa essere l'oggetto delle sue bramosie, perché il diavolo, l'avversario, viene come un leone ruggente per cercare di divorare quelli che si isolano. Non ti isolare. Quando sei nella carne, quando sei nella debolezza, quando sei tentato, cerca qualcuno che possa aiutarti, che ti possa sostenere. Perché è nel corpo di Cristo che trovi la soluzione, non isolandoti. Allora venne Amalek a combattere contro Israele a Refidim. Vai, verso 9. E Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Giosuè, voi sapete, quindi Mosè cosa chiede? Disse a Giosuè, Giosuè significa Dio salva. Quindi Mosè sta rivolgendosi all'Iddio che salva e sta dichiarando che deve fare un combattimento, deve esserci una guerra. E quindi scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro la carne, contro la carnalità, contro l'ostacolo. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Allora facciamo la scenetta. Chiamiamo Mosè, perché lui c'ha la barba bella lunga, quindi Mosè. Lui deve salire sul colle, quindi sale sul colle, con il bastone. Tu portai sul bastone. Perché io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Un bastone, dategli un bastone. Continuiamo nel frattempo. Verso 10, ecco qua il bastone. Bello Ghisso, c'è pure la punta. Ghisso, più che un bastone una lancia. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. Mentre Mosè, Aaron e Ur, quindi Mosè non va da solo sul colle, porta con sé Aaron e Ur. Salirono sulla vetta del colle, quindi Aronne e Riccardo, Aronne, Ur, Salvo, vieni a fare Ur. Salirono sulla vetta del colle, verso 11. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano, Israele vinceva. Da che cosa si vedeva che Israele vinceva? Perché Giosuè avanzava e aveva ragione dei propri nemici, combatteva. Anzi, pigliamo pure un Giosuè. Giosuè, Daniele dov'è? Vieni Daniele, vieni a fare Giosuè. Allora, mentre Mosè teneva la mano alzata, Giosuè avanzava. Israele vinceva, tu combatti. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek, quindi indietreggi, perché a un certo punto si stancava, voi l'avete provato sicuramente a tenere alzate le mani per un po' di tempo. A un certo punto quelle mani che all'inizio si sono alzate con una tale leggerezza e velocità diventano pesanti, sempre più pesanti, non ce la fai più e si abbassano le mani. Ora avvenne che quando Mosè alzava la sua mano Israele vinceva, quando invece abbassava la sua mano vinceva Amalek. Verso 12. Ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti, 100 chili l'uno queste mani. Così essi presero, chi erano essi? Aaron e Ur, presero una pietra e gliela posero sotto. Ah sì, già l'ho preparata. Vanno a cercare una bella pietra e gliela posero sotto ed egli vi sedette sopra. Però nel frattempo Giosuè che combatteva, e quindi mentre loro fanno questo lui indietreggiava, perché le mani di Mosè intanto erano in... mentre Aronne e Ur sostenevano le sue mani. L'hanno capito finalmente, hanno capito cosa dovevano fare, perché Aronne e Ur erano saliti sul monte. Tutti sappiamo perché Mosè è salito sul colle, perché doveva stare lì ad intercedere, a pregare, a fare guerra spirituale, perché la guerra che c'è nel naturale viene vinta nel regno spirituale. E quando nel regno spirituale noi siamo forti, noi siamo nello spirito e continuiamo con la nostra preghiera, con la nostra intercessione, con la dichiarazione di fede, allora avanziamo, avanziamo anche nel naturale, avanziamo e abbiamo vittoria. Combatti, combatti. Maria, fai combattere Giosuè. Ed egli vi sedette. Guardate la cosa che hanno fatto. Queste cose sono spirituali, perché poi Dio alla fine del capitolo dice, disse a Mosè, scrivi queste cose perché se ne conservi il ricordo. Dio ha voluto che questa cosa fosse ricordata per nostro insegnamento. Ed egli vi sedette sopra. La cosa che hanno fatto è che hanno fatto accomodare Mosè. Quanto è importante che noi con il nostro contributo, con la nostra collaborazione, siamo di riposo per chi ha una posizione di comando. Perché se noi combattiamo chi è lì, chi è stato messo in quella posizione, deve stare sulla collina, noi stiamo combattendo contro la Chiesa. In realtà, quando combatto contro i ministri, quando combatto e discuto e sono lì ad altercare, a dire sempre quello che non va e quello che c'è e quello che non c'è, sono sempre lì a portare polemiche e critiche, io sto combattendo in realtà contro il piano di Dio, contro la Chiesa stessa. Mosè non aveva bisogno di persone che salissero lì sopra per stargli accanto e lo guardavano. Ma guarda un po', sta abbassando le mani. Bah. E Mosè di nuovo rialzava le mani e poi a un certo punto si stancava e abbassava le mani. E quelli che dovevano fare? Se erano come tanti credenti, ma guarda un po', neanche ce la fa a stare con un po' di tempo con le mani alzate. Ma che figuraccia, ma io non ci voglio stare con un uomo così. Ma quello che hanno fatto, piuttosto che criticare, gli hanno tenuto le mani, lo hanno aiutato. Sapete che tutti quanti, qualche volta parlerò dei ministeri d'aiuto, ma tutti quanti, tutti, nessuno escluso, siamo chiamati ad essere un aiuto. La Chiesa è la sposa di Cristo, e voi sapete che la moglie che Dio presentò ad Adamo, il significato che lei aveva era l'aiuto di Adamo, l'aiuto del marito. La Chiesa è l'aiuto di Cristo. La Chiesa è l'unico, vero e il migliore aiuto di Cristo Gesù, per estendere il regno di Dio su tutta la terra. Gesù il regno non lo porta avanti con altre cose, lo fa con la Chiesa, per mezzo della Chiesa e attraverso la Chiesa che siamo noi. Quindi Aronne Ur, Aronne, sapete cosa significano questi nomi? Aronne significa, vi do i vari significati, ma in questo caso applichiamo il significato in questa situazione. Aronne significa montagna forte, forte montagna, eppure non era nel suo carattere. Aronne era uno debole nel carattere, ma Dio lo vede come montagna forte, perché lui diventa sommo sacerdote e diventa intercessore. Attraverso la sua intercessione Israele ha la protezione divina. Ma significa anche Aaronne illuminato, brillante, ed è una luce illuminata, è una luce che si riceve e tu diventi illuminato, e questo ha a che fare con la rivelazione. Aaronne significa rivelazione. Cosa aveva alla sua destra Mosè? Alla sua sinistra, qua è alla sua sinistra, ma lì era la sua destra. Sì, facite gancio. Alla sua destra Mosè aveva la rivelazione, alla sua destra il ministro, i ministeri hanno la rivelazione, e alla sua sinistra Ur significa luce della conoscenza, che è la conoscenza che si ha per lo studio, perché tu lo studi, perché vieni a conoscerlo, e quindi è il logos, è la parola conosciuta. Noi non possiamo ricevere salvezza se non abbiamo conoscenza di ciò che Dio ha fatto, perché abbiamo conosciuto ciò che Dio ha fatto in Cristo Gesù, noi abbiamo ricevuto la salvezza per grazia mediante la fede. La fede parte dalla conoscenza. Noi non possiamo camminare per fede se non abbiamo conoscenza della sua parola, quella parola che ci è stata data. E quindi vediamo che alla destra e alla sinistra c'erano la conoscenza, logos, e la conoscenza per rivelazione, rema. Logos e rema, la parola rivelata, la parola conosciuta, la parola che Dio ci ha dato, e la parola rivelata per il momento sono quelle che devono accompagnare i ministeri e quindi di conseguenza la Chiesa. Poi Giosuè è l'Eterno che salva, ma l'Eterno salva, cioè l'Eterno libera il territorio con i segni, prodigi e miracoli, vai, continua a fare combattimenti, e quel giorno Dio diede, allora guardate, egli vi sedette sopra, mentre Aaron e Ur sostenevano le sue mani, l'uno da una parte, l'altro dall'altra, così le sue mani rimasero ferme. La traduzione dall'aramaico di ferme è fedeli, le sue mani rimasero fedeli fino al tramonto del sole. Ma perché rimasero fedeli le sue mani? Sapete da cosa dipende la fedeltà di un ministero? Da quelli che lo aiutano nel ministero, da tutti i ministeri d'aiuto che ci sono nella Chiesa, perché Aaron e Ur gli sostenevano le braccia, le sue braccia sono rimaste fedeli, e la sua fedeltà ha prodotto forza per Giosuè e per tutto l'esercito che Giosuè guidava per conquistare il territorio e per avere vittoria. Verso 13. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Leggiamo anche il finale. Poi l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fai sapere a Giosuè, perché lui è l'erede, quello che poi avrebbe condotto il popolo al posto di Mosè. Fai sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto al cielo la memoria di Amalek. Perché Giosuè doveva sapere che anche lui doveva passare attraverso quello che Mosè ha vissuto, anche lui doveva avere delle persone che lo aiutavano, e che lui doveva dipendere dalla rivelazione, dalla conoscenza e dalla rivelazione che gli venivano dal suo rapporto con Dio. Come siete? Le sue braccia sono legate al suo corpo, quindi lui ha la sua fatica. Ma tu stai contribuendo alla sua fatica con la tua fatica, e tu stai contribuendo alla sua fatica con la tua fatica. La fatica di tutti diventa una piccola fatica, si dimezza. Quando invece le cose le facciamo da soli, ci appesantiamo e quella fatica che noi abbiamo addosso si moltiplica, diventa sempre più pesante al punto che non ci muoviamo più. Tanti si sono bloccati, si sono fermati nel cammino perché erano soli. Nessuno li ha aiutati. Cerca chi ti aiuta nel cammino. Amen. Grazie per il vostro contributo, siete stati molto utili. Potete andare, grazie. Abbiamo vinto. Vado alla conclusione. Per costruire l'unità bisogna offrire un sacrificio. Basta pensare al sacrificio di Gesù. Gesù, per unirci al Padre, noi eravamo separati dal Padre. Eravamo addirittura ribelli, figli d'ira. Eravamo figli del diavolo. E Gesù, per poterci strappare dal regno delle tenebre e portarci nel suo regno, per essere uniti al Padre, ha offerto se stesso in sacrificio. Senza sacrificio non c'è unità. L'unità, perché ci possa essere unità, c'è bisogno di un sacrificio. Per costruire l'unità bisogna offrire un sacrificio. Gesù ha offerto se stesso per unirci al Padre. Abramo ha dovuto offrire in sacrificio suo figlio Isacco per essere unito alla volontà di Dio e poter stabilire così fermamente il patto di Dio con l'uomo. Poi Dio ha risparmiato Isacco, ma quanto ad Abramo, lui nel suo cuore aveva messo in sacrificio Isacco sull'altare. Il sacrificio gradito a Dio, il sacrificio più gradito a Dio è il sacrificio gradito a Dio per l'unità e l'ubbidienza. In 1 Samuele capitolo 15 il verso 22, Samuele, il profeta Samuele, rimproverando Saul che faceva di testa sua piuttosto che ubbidire, Samuele l'ha dovuto correggere o quantomeno gli ha dovuto dare un rimprovero dicendo: Dio non gradisce questa specie di sacrifici che tu fai dove non c'è il tuo cuore. Prima Samuele 15:22. Dio gradisce piuttosto l'ubbidienza. Samuele disse: gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. L'unità è voluta e dichiarata da Gesù in Giovanni 17 nella sua preghiera sacerdotale. E prendiamo questo ultimo passo della scrittura, Giovanni 17, dal verso 20. Or io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, perché fino a quel momento Gesù aveva interceduto e pregato per i suoi discepoli che erano presenti in quel momento. E poi aggiunge: ma non prego solo per loro, prego per tutti gli altri discepoli che nel corso della storia si aggiungeranno nella Chiesa. Affinché, qual è la preghiera di Gesù? Affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me, io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'unità, prima di tutto, è basata sul credere nella parola predicata, perché tutti quanti riceviamo lo stesso Vangelo per essere salvati. Verso 22, e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Perché per quale motivo Dio ci ha dato la gloria e ci dà la gloria? E per quale motivo Dio manifesterà una gloria sempre maggiore nella tua vita? Perché tu la possa mettere al servizio dell'unità. Per questo Dio fa scendere la sua gloria. Per questo ci è stata data la gloria. Verso 22, per favore. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. E abbiamo imparato dall'evento, dalle serate di gloria, che ci sono delle glorie differenti. Gesù proprio qui nel capitolo 17 parla delle due glorie, perché noi andiamo di gloria in gloria, della gloria che riceviamo quando abbiamo creduto in Gesù e Cristo è venuto ad abitare in noi, quindi c'è la gloria della nuova nascita. Ma poi più avanti scopriamo che c'è anche un'altra gloria che il Signore Gesù ci vuole fare vedere affinché ne rimaniamo meravigliati, che è la gloria della sua posizione nel cielo. Verso 23: io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Voglio ricordarvi che il fondamento della Chiesa è la dottrina di Cristo, e abbiamo letto in Seconda Giovanni che chi ha la dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. E quando tu cammini nella dottrina di Cristo, Ebrei 6, 1 e 2, la dottrina di Cristo, la dottrina del fondamento, tu stai camminando nell'unità con il Padre e con il Figlio, tu stai camminando nell'unità. E affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me, l'unità risponde al mandato divino, risponde al mandato che ci ha dato Cristo Gesù. Verso 24: Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. L'unità ci porta ad andare a prendere la posizione che dobbiamo avere sia nel regno spirituale che nel regno naturale, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato, perché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo. E qui Gesù sta parlando della gloria che lui aveva prima della fondazione del mondo, della gloria che lui ha lasciato per venire sulla terra. Lui va a riprendere questa gloria e lui vuole, Gesù dice al Padre, io voglio che dove sono io siano anche loro, perché vedano la gloria che tu mi hai dato, che io avevo nel cielo prima di venire qui, che è una gloria che noi neanche immaginiamo. È la gloria dell'erede che possiede tutto, che possiede tutta la creazione, che possiede tutto l'universo, che ha tutta l'autorità in cielo e sulla terra. Quando cominciamo a percepire, a vedere questa gloria per rivelazione, noi cominceremo a vedere una gloria sempre maggiore qui sulla terra nella nostra vita. Io voglio che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. A chi appartieni tu? Domanda: a chi appartieni? Appartieni a Cristo? D'altronde lui ti ha comprato. Ma tu potresti dire: ah, va bene, io sono stato comprato, grazie Gesù per il tuo sacrificio, ma ora però le cose che devo fare me le faccio per i fatti miei. Tu lo puoi fare, perché Dio non violenta la tua volontà, ma chi ubbidisce al suo comando e al suo mandato non vuole fare più la propria volontà. Ha deciso di mettere tutta la propria vita e tutta la propria volontà nella volontà di colui che ci ha amati. Signore, voglio fare la tua volontà. Qui si parla di arresa. E Gesù dice: quelli che tu mi hai dato. Tu appartieni a Cristo, la tua identità è Cristo, tu stai ubbidendo a Lui e tu ti muovi come uno che appartiene a Cristo, che viene mosso da Lui come strumento di grazia e di potenza. Ci alziamo in piedi.